Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane all'estero, vi giunga da Roma il saluto del vostro amico Giacomo Schivo. Ben ritrovati alla nostra trasmissione che quest'oggi andrà dietro le quinte del 1941. La nostra chiacchierata confidenziale riguarderà quei 12 mesi, vedremo cosa è successo nell'Italia e nel mondo. Beh, ragazzi, non è stato un anno facile, perché il 41 è considerato l'anno di svolta della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che è stato caratterizzato da molti eventi, ma due soprattutto furono quelli, possiamo dire, cruciali, cioè l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista e l'attacco giapponese a Pearl Harbor, che portò all'ingresso degli Stati Uniti d'America nel conflitto globale. E quindi possiamo dire che questi eventi segnarono l'inizio di una nuova fase, una fase decisiva del conflitto, con la creazione della grande alleanza fra tre superpotenze. Quelle tre superpotenze erano il Regno Unito, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti contro le potenze dell'asse, quindi la Germania, l'Italia e tutte le altre. Noi in Italia, certo, cercavamo ancora, fra un razionamento e l'altro, fra un invito all'autarchia e l'altro, di sognare. Come sognavamo? Con le canzoni. Ad esempio con una canzone di Pippo Barzizza. Isa Barzizza, la figlia del direttore d'orchestra, disse che questa era la canzone preferita del suo papà. Si cercava di sognare andando con la mente ai giardini, quando nell'ora vespertina gli steli dei fiori hanno misteriosi fremiti e una calma mistica e divina scende, no? Arriva fra la terra e il cielo. Abbiamo capito che si tratta di sera, e allora con l'orchestra diretta da Pippo Barzizza, la voce è quella di Miriam Ferretti, che ci riporta subito, come per magia, nei 12 mesi del 1941.
Nei giardini all'ora vespertina, misteriosi fremiti agli stari, una calma mistica divina si diffonde fra la terra e il cielo. Quando la sera discende ed il suo velo distende, dolce un incanto mi prende, mi fa sognare. Le rimembranze più care, un desiderio d'oblio, dire ogni stella nasce in terra un sogno d'oro, forse l'anima sorella in quel sogno trova il cuore. Quando la sera discende ed il suo velo distende, tutto thank you. sogno d'or, forse l'anima sorella, in quel sogno trova il cuore. Quando la sera discende ed il suo velo distende, tutto l'incanto mi prende d'amore.
Chi mi segue spesso sa che nella nostra rassegna stampa del passato, sfogliando i settimanali e quotidiani, a me piace molto soffermarmi sulla pubblicità d'epoca, sulla réclame, sulla Domenica del Corriere, sull'Illustrazione Italiana, anche sui settimanali di cinema. Le pubblicità che c'erano nella nostra penisola erano molte sugli alimenti, per esempio ce n'erano tantissime sul lievito Bertolini, quel 1941, ma trovo anche tante pubblicità di sigarette. Sì, allora si poteva fare la réclame alle sigarette, oggi è proibita. Poi c'erano anche le pubblicità sui prodotti per la casa, molto spesso vi erano richiami al razionamento e... lo sapete. Poi del razionamento parliamo più tardi, anzi ve ne faccio parlare proprio dalla radio di allora, rimanete un attimo in ascolto, che nel prosieguo della trasmissione ve ne farò parlare di questo argomento proprio dai cronisti dell'epoca. Ma sempre a proposito di pubblicità, se noi andiamo negli Stati Uniti d'America, vi racconto una cosa confidenziale che successe il 1° luglio del 1941, un piccolo grande momento storico per la pubblicità. Sì, perché pensate, negli USA venne trasmesso il primo spot televisivo in assoluto. Allora, le cronache dicono che durò solo 10 secondi, costò $9, quindi meno di un dollaro al secondo, e la pubblicità era quella per gli orologi Bulova, una marca che tutti quanti ai quattro angoli del mondo amano ancora adesso. Raggiunse circa 4.000 telespettatori. L'emittente era quella della NBC a New York, sapete, là c'era già la televisione che andava abbastanza bene, mentre noi in Italia proprio in quel 1941 avevamo dovuto interrompere gli esperimenti di quella che veniva chiamata radiovisione. Ebbene, la NBC a New York, durante il primo e il secondo tempo di una partita dei Dodgers, trasmette questo primo spot televisivo pubblicitario, e lo slogan di questo brevissimo shorts, solo 10 secondi, era America runs on Bulova time, cioè l'America funziona a tempo di Bulova. E beh, ha segnato l'inizio dell'era pubblicitaria televisiva, sebbene certo l'audience in quel 1° luglio del 1941 fosse davvero piccolissima.
Sono felice nel sogno d'amore.
Anno terribile e faticoso per la Seconda Guerra Mondiale, quindi per tutto il mondo, quel 1941, ma cerchiamo le belle notizie e noi ne abbiamo una. Allora, mercoledì 12 febbraio 1941, cosa succede? Avviene il primo test della penicillina su un paziente. Quindi le sorti della guerra della medicina contro batteri e malattie infettive volsero a favore della prima, mentre appunto la Seconda Guerra Mondiale seminava morte e distruzione in Europa. A 13 anni dalla sua scoperta, la penicillina viene testata per la prima volta su un uomo. Andiamo un attimo dietro le quinte. La storia ufficiale della molecola antibatterica, formata dall'unione di due amminoacidi, cioè la valina e la cisteina, cominciò con Alexander Fleming. Molto più tardi, però, vi do questa notizia confidenziale, abbiamo scoperto che 30 anni prima di Fleming, un ricercatore del Molise, quindi un nostro ricercatore italiano originario di Sepino, che si chiamava Vincenzo Tiberio, era giunto ad analoghe conclusioni. E beh, oh, noi italiani, ragazzi, c'è poco da fare. Siamo bravi. Osservando delle muffe in un pozzo d'acqua, scoprì la loro natura antibatterica nel constatare che gli abitanti del luogo si ammalavano quando il pozzo veniva ripulito, ecco, non quando era sporco. Quindi i suoi studi sugli estratti di alcune muffe pubblicate negli Annali di Igiene Sperimentale, una rivista prestigiosa dell'epoca, arrivarono all'attenzione di Fleming e di altri studiosi, comunque rimasero pressoché ignorati dalla medicina ufficiale. E comunque bravo Vincenzo Tiberio che hai dato il via a questa grande rivoluzione. Dobbiamo arrivare proprio al 1941, al secondo conflitto mondiale, perché c'era una richiesta urgente di farmaci che arrestassero l'epidemia da infezioni, e allora abbiamo avuto questa accelerazione nell'applicazione medica della penicillina. Allora, dopo essere riusciti a isolarla in forma pura, i medici passarono a testarla per la prima volta su un paziente terminale che era affetto da setticemia. Chi era? Si trattava di un poliziotto di Londra di nome Albert Alexander, cui fu somministrata per via endovenosa una quantità di antibiotico pari a 160 mg. Pensate, 24 ore dopo la sua temperatura iniziò a scendere di pari passo con il ridursi dell'infezione. Però, vabbè, purtroppo per lui la quantità di penicillina non era sufficiente e ciò un mese più tardi lo condusse alla morte. Tuttavia, i risultati furono innegabili. La sostanza aveva un effetto curativo efficace e non era tossica per l'uomo. Prima dell'estate, i medici raggiunsero gli Stati Uniti per dare il via alla commercializzazione del prodotto, che in poco tempo diventò un farmaco di interesse industriale per grandi aziende come la Merck, la Pfizer e la Squibb. Il mondo della scienza accolse con entusiasmo questa scoperta e decise di render merito ai vari protagonisti con il massimo riconoscimento. Infatti, qualche anno più tardi, nel 1945, Alexander Fleming, Ernest Boris Chain e Howard Walter Florey ricevettero ex aequo il Nobel per la medicina, per la scoperta della penicillina e dei suoi effetti curativi in molte malattie infettive.
Se una stella tremula e smarrita, tu vedrai sorridere lassù, pur se la fortuna t'è sfuggita, guardala e sorridala anche tu. Non c'è mai tristezza nella vita, quando in cuore c'è la gioventù, la felicità, fanciulla bruna, va sotto braccio con la fortuna, non ascolterà chi l'infortuna, è capricciosa come la luna, viene se ne va, se ti sfuggirà, non ti disperar, quando lei verrà, ti sorriderà per l'eternità, la felicità, fanciulla bruna, va sotto braccio con la fortuna. Quando con un palpito divino la fortuna ti sorriderà, pensa lietamente al tuo destino, non badare a chi ti invidierà, pur il mondo lo vedrai vicino, nella grande tua felicità. Se ne va, se ti sfuggirà, non ti disperar, quando lei vorrà, ti sorriderà per l'eternità.
La felicità, fanciulla bruna, va sotto braccio con la fortuna.
Anno 1941, razionamenti, autarchia. Sì, varano gli orticelli di guerra, di cui tanti avrete sentito parlare. Ci sarà ancora qualcuno che l'ha vissuti, ma anche i più giovani ne avranno sentito parlare sui libri di storia, durante le lezioni dai loro maestri e dai loro professori. E adesso io ve ne voglio far parlare proprio dagli speaker della radio, dagli speaker dell'EIAR. Allora giriamo la nostra manopola virtuale, andiamo ad ascoltare cosa raccontava l'EIAR in quel 1941 sugli orticelli di guerra, fra una canzone e l'altra, fra uno sketch di Aldo Fabrizi e una notizia allegra. Abbiamo anche queste notizie riguardanti il conflitto mondiale, in un mélange proprio, no? Che ci può riportare a com'era lo stato d'animo di tutti gli italiani. Si cercava di sognare, si cercava di non pensare alle crisi incombenti, alle morti, alla fame, ma bisognava comunque fare i conti anche con queste brutte cose. E allora, prego regia, ascoltiamo insieme quello che trasmetteva la nostra radio di Stato in quel 1941.
La sola che voglio baciare sei tu, colei che non posso scordare mai più, mai più.
Nessun lembo del territorio italiano deve restare incoltivato. Ecco la consegna di guerra. E in ogni parte d'Italia giardini e parchi si sono trasformati in orti e campi. Nelle grandi città, parchi ed aree fabbricabili vengono trasformati in campi di ortaggi e di frumento. Milano dà l'esempio. Si lavora il terreno e si semina tra il Castello Sforzesco e l'Arco del Sempione. L'autarchia dei consumi alimentari, necessità inderogabile del tempo di guerra, impone che nessuna zona coltivabile rimanga inutilizzata. Dove un tempo era il vecchio scalo Sempione, gli avanguardisti del gruppo Crespi fanno la semina del grano Marzolino, che coprirà ben presto di un manto verdeggiante un'ampia zona di terreno nel cuore della città.
Avanti grida il capo, questa è l'ora di spezzare l'ignobile catena che ci soffoca nel mar. Ardite silenzioso, fronte infante parte ancor, irrompe d'ogni petto un saluto pien d'ardor. Ciao, ciao, mio bello alpin, va, va, col tuo destino, combatti fiero e ritorna vincitor. La tua mamma ti stringerà sul cuor. Va, va, mio bello alpin, lontano, oltre il confin, nelle battaglie ricopriti d'onore. Dovunque arrivi tu pianta il tricolore, mentre il cannone romperà.
Uffici mobili curano lo svolgimento delle operazioni bancarie presso le truppe operanti al fronte greco. La Banca Nazionale del Lavoro, che ha preso quest'utile iniziativa, ha certo tenuto presente il tradizionale spirito di risparmio dell'italiano. L'originale e propria organizzazione è stata accolta con vivo compiacimento da parte dei combattenti.
Profumo che il cielo m'ha dato. profumo dei baci che io non sento più. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la bella innamorata.
Il ministro segretario del partito inaugura il Villaggio del Soldato, sorto a Roma a somiglianza di quelli già esistenti in altre città per i camerati in grigio verde. In esso i vari dopolavoro dell'urbe hanno allestito oltre 40 padiglioni e un teatro all'aperto svolge spettacoli di varietà.
Il palazzo di rimpetto sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sordina il trio vescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi sta orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.
Le nostre truppe, varcato l'artificioso confine che divideva la Ciamuria dalla patria albanese, marciano e combattono per la sua definitiva liberazione dal terroristico malgoverno greco, la cui stretta connivenza con Londra ha ormai ricevuto una irrefragabile documentazione. Il maltempo ed il completo abbandono in cui la Grecia ha lasciato questa regione hanno reso il terreno quasi impraticabile. Ma i nostri soldati, temprati a tutti i climi e ad ogni guerra, hanno ragione di ogni ostacolo. Non vi sono strade, non piste. Il primo tracciato delle vie che ricongiungeranno questa derelitta regione alla madre patria è quello segnato dai nostri veicoli.
Il primo amore non si scorda mai. Un antico stornello me l'ha detto, se tu dimenticarmi me potrai. La prima volta che io ti strinsi al petto, era le tue prime amore. Torna a cantare quella canzone da te preferita, dammi i tuoi baci, io ti darò la vita.
Le montagne della Grecia sono ancora coperte di neve. Ogni giorno raffiche di bombe sono centrate su tutti i punti sensibili dell'organizzazione avversaria, inesorabilmente battuti dall'ala fascista. Malgrado le proibitive condizioni atmosferiche e lo stato dei campi d'atterraggio ridotti a pantani dalla pioggia, i nostri aviatori continuano ad assolvere le missioni di guerra loro affidate. Particolarmente difficile e rischioso è il decollo con bombardieri pesanti, ma i nostri piloti affrontano e superano ogni difficoltà.
Nella quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, balla e sospira, la sora consiglia, alla quadriglia, balla papà con la sora. faceva girare la testa, quando a 20 anni faceva l'artista, quale conquista, quale beltà.
Lui con ardore, mentre si specchia, dice quel cuore, mai non invecchia. Grida la moglie, brutto cretino, l'occhio follino, ti voglio beffare.
La quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, e grida chi fa la bella Giuseppa, viva la Peppa, viva l'amore.
Un'altra provvida iniziativa è quella delle carrozze ristoro, che in questi giorni, a cura dell'Opera Nazionale Dopo Lavoro, sono state aggregate alle tradotte militari e dove, per merito di una perfetta organizzazione, le truppe in viaggio possono trovare ogni conforto.
Con il trenino di Chattanooga che faccio giù, devi venire con me un po' a sciare. Nel vagoncino che corre allegro fra le nevi, l'arte d'amare a te voglio insegnare. E mentre sbuffa lo stanto profumo ciminiero, l'acqua bolle balla nella vaporiera, su del macchinista brontola il fuochista, tutta panna e parche bacia sempre giù giù. Mentre in fretta sulla vetta sale il treno, dice te felice il mio cuor sereno, bimba mia divina, sei la mia regina, voglio amare sempre te soltanto, con il trenino di Chattanooga che faccio giù. Felici insieme, saremo tanto lassù.
Appena hanno dato il permesso di fare l'allevamento in casa, non ci ho pensato due volte. Ho comperato una coppia di piccioni, una di conigli e 12 galline. Non vi dico che il cane, appena mi ha visto entrare dentro casa con tutta quella roba, ha cominciato a bagliarmi e volavo tutto dalle mani. Chiudete le finestre, ho strillato, che volano i piccioni. Mia moglie per chiudere la finestra ha rotto un vetro, io per chiudere lo sportello ho rotto quell'altro. I ragazzini si sono messi a piangere e mia madre è cascata per terra svenuta. Dopo un pochetto è venuto sul portiere, dico: che è successo? Dice: porca miseria, che è successo a voi? Che è cascata la signora? Dice: dico perché? Dice: oh sì, sapessi io quello che mi ha combinato, ma è troppo lungo a spiegarmi, non la fate casca più. Quando mia madre ha ripreso i sensi ha cominciato a strillare: ma che te sei ammattito a portarmi tutte queste bestie dentro casa? Dove mettiamo? Dico: ci penso io, mamma. Ho messo le galline in cucina, poi sono andato in camera da letto, ho ficcato i piccioni nel tiretto del cassettone e i conigli nell'armadio. Dico: vedrete quanti belli piatti ci mangeremo, ci avremo tutto dentro casa, così ne usciremo manco a fare la spesa. Invece mi è toccato uscire da casa 3-4 volte al giorno per non cercare d'erba. Siamo di avanti un mese così, tra paure e dispiaceri. Li conin facevano mai figli, poi venimmo a sapere che erano due femmine. Li piccioni li facemmo visitare da un veterinario, uno risultò proprio un piccione originale, l'altro era un pavone nano, però seguitammo a tenerli dentro casa, ormai ci eravamo affezionati.
Ba, ba, baciami piccina con la bo, bocca piccolina, dammi tanti baci, quantità, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per me. Via, va, via, de, cara sillaba con me. Bio, bo, bio, bo.
Sono assai deliziose queste sillabe d'amore.
Va, va, baciami piccina con la bo, bo,
bocca piccolina, dammi tan, tan,
tanti baci, quantità.
Ba ba baciami piccina, Allora, in questo grande documento sonoro abbiamo ascoltato anche quello che succedeva a Milano, e proprio a Milano fu dedicata una struggente canzone in quel 1941. Si tratta di Nostalgia de Milan, una canzone portata al successo dal maestro Danzi, e noi ve la vogliamo far ascoltare nella prima incisione a 78 giri, proprio direttamente da quell'anno.
Stasera son in vena de pal sentimentale, la notte in sci serena, ma mi me senti male. Te scrivi, cara mamma, su stu de resta qui, el me Milan, el me chama, vizin a ti. Oh, mamma mia, mi son lontan, stomaco la nostalgia del me Milan. Mi vorraria torna domà, pel giri curaria col cuor in man. Vede la Madonnina, senti il me bel dialetto, sveglia su una mattina in del mele. Oh mamma mia, in scirontà del giuri piangeria per devesa Milano. La parna stupidata, se pensi al me bastio, a fonna si fulata, per caccia già il mago. E quan vengo la sera, ricordi bei tusan, rivedi la ringhiera di me vinta. Milanese, quan sei lontan de ca nostra, e ven giò la sera ven scur, penso alla nostra casa, alla nostra mamma, che si cura della sua stanza, la prega per noi, la prega la Madonna, perché la metagna lontan dal pericolo. Vede la Madonnina, senti il me bel dialetto, sveglia su una mattina, in del mele. Ma metà bella, sì, tornerò, e per sempre in sul cuore te stringerò.
Andiamo un attimo negli Stati Uniti d'America, andiamo a Hollywood per parlare di cinema. Beh, abbiamo avuto parecchi film in quel 1941, anche perché fino a una certa parte dell'anno gli USA non erano ancora entrati ufficialmente nella Seconda Guerra Mondiale, quindi la produzione cinematografica andava al massimo. Ci sono stati tanti successi al botteghino, per esempio Il mistero del falco, no? The Maltese Falcon è stato un film che ancora oggi tutti ricordiamo. Abbiamo avuto successi del western come Fred il ribelle di Fritz Lang. Ci sono state molte commedie, molti film d'avventura. C'era una varietà cinematografica a Hollywood veramente spettacolare. E in quel 1941 proprio là si girava un film, Sun Valley Serenade, un film che ci ha portato tantissime canzoni con l'orchestra di Glenn Miller. In italiano il titolo fu tradotto con Serenata a Valle Chiara. C'era Sonia Enie, c'erano tanti altri attori. Il film fu un successo al botteghino, con canzoni come per esempio At Last, come Il trenino di Chattanooga, o come appunto I Know Why and So Do You, ovvero Serenata a Valle Chiara, che noi vi vogliamo far ascoltare adesso nell'edizione originale, tratta proprio dalla colonna sonora di quel film, con la grande orchestra di Glenn Miller, la voce di Paula Kelly e il coretto dei Modernary Eights.
Thank you.
Questa era Serenata Valle Chiara, tratta dall'omonimo film che si girava nel 1941 negli Stati Uniti a Hollywood, ma noi a Cinecittà non eravamo certo da meno. Abbiamo avuto tanti film prodotti in quel 1941, alcuni titoli: La Corona di Ferro, Beatrice Cenci, Piccolo Mondo Antico, L'avventuriera del piano di sopra con Clara Calamai e Vittorio De Sica, Il chiromante con Macario, L'amore canta. Alcuni nomi dei registi? Beh, avevamo veramente una rosa di direttori spettacolare: Mario Soldati, Guido Brignone, Ferdinando Maria Poggioli, Raffaello Matarazzo. Dai ragazzi, eravamo forti. E proprio da uno dei film di quell'anno è tratta la canzone che vi faccio ascoltare adesso. Il brano si intitola Verrà. Era un tango scritto dal maestro Dino Olivieri e Danisa in quel 1941, che doveva fare da colonna sonora a un film girato a Cinecittà, e questo tango doveva ricreare un pochino le atmosfere lontane, atmosfere tropicali. Infatti il film si chiamava Uragano ai Tropici, con Danilo Calamai, che non era comunque un parente di Clara Calamai, Fosco Giacchetti e Ruby Dalma. Ruby Dalma era una delle grandi dive di quell'epoca, mentre alcuni nomi forse sono a tutt'oggi ancora molto famosi, come per esempio il nome di Doris Duranti, di Alida Valli, di Luisa Ferida, di Clara Calamai, qualcuno può aver dimenticato il nome di Ruby Dalma. E invece è stata una di quelle dive fra le più pagate, quelle che avevano più successo ai botteghini. Era nata nobile, si chiamava Giusta Manca di Villa Hermosa, mamma mia, e aveva debuttato al cinema con altre sue amiche nobili proprio come figurante in un film. Poi si era appassionata alla recitazione e è diventata una stella di prima grandezza e protagonista assoluta di quella pellicola del 1941, Uragano ai Tropici, in cui c'era questa canzone Verrà, verrà, dalla voce di Norma Bruni. Eccola qui.
Verso l'equatore la carovana lentamente se ne va, brucia il sole d'ore e allo sceicco brucia il cuore d'ansietà. Pensa chi lasciò
a chi tremando disse un giorno tornerò. Lontano, ansioso, aspetta un cuor e lui sospira ancora. Verrà, quell'ora verrà che un raggio di luna te mi porterà. Controverrai al tuo re con la tribù. La stanca carovana all'imbrunì vedrai tornare ancora, non soffri. Mi porterà. Vedrai tornare ancora, non soffri. Verrà, quell'ora verrà, che un raggio di luna te mi porterà.
Nato in quel 1941, beh, fra i nati famosi ne abbiamo avuto per tutti i gusti e soprattutto in campo musicale devo dire che ne sono nati tanti, per esempio il nostro Little Tony e poi Neil Diamond, ma abbiamo avuto anche Bob Dylan, poi abbiamo avuto Charlie Watts, però anche un padre della cinematografia come Bernardo Bertolucci, che è nato il 16 marzo del 1941, e poi Riccardo Muti, Fabio Testi, Enrico Beruschi, Mariangela Melato, Franco Nero. A tutti coloro che sono nati nel 1941 noi vogliamo dedicare questa canzone di quell'anno.
Sotto la
luna con la mia bella bruna per dirle t'amo mio bel tesoro con tante stelle che brillano nel cielo.
Lescano o il trio Passatore o anche il trio Aurora in quel 1941 erano i tri vocali femminili più amati dai radioascoltatori italiani, beh, dobbiamo dire che il quartetto vocale più amato era, senza tema di smentita, il Quartetto Cetra. Allora, nel 1941 non c'era ancora la formazione con Lucia Mannucci, erano quattro voci tutte maschili e interpretarono una canzone comica, una canzone ironica che si chiamava Il Visconte di Castelfombrone. Noi ve la vogliamo riproporre nella prima edizione, quella proprio incisa su un 78 giri in quell'anno.
Vogliamo narrarvi, a nostro modo, una fiaba, o meglio, una storia di tempi ormai remoti, tempi in cui il duello risolveva al primo o all'ultimo sangue le intricate vicende d'amore di dame, damigelle e cavalieri. Il visconte di Castelfombrone, cui Bullone fu antenat, ha sfidato il conte di Romanto ed il guanto gli ha gettat. L'altra sera al bal dell'ambasciata con l'amata lo trovò, uno sguardo e due perfetti inchini e i padrini gli mandò. Fu dello scandalo ogni salotto di ciarleggio, paralò subito ed opparalò la donna oggetto di quell'attenzione, una canzone paralò la denuncia meritò giù. Nell'ottobre dell'87 alle 7 del mattino due carrozze si fermarono presso a un cipresso di un giardino. Ecco tosto scendere un visconte, voce il conte di Loman, sulle labbra noi sorriso errante,
è sprezzante,
m'ingattante.
Ecco i padrini venir dal sentiero, cilindrone, pararò, viso severo, contati i passi due crudi avversari, ad armi pari, si batterono la pera giù.
In guardia, visconte, difendetevi.
Non temo la vostra spada, caro barone.
Sappiate, caro visconte, che ho già vinto ben 114 duelli.
Avete colpito qui tra la quinta e la sesta costola, ferita penetrante in cavità con prognosi riservata.
No, stanno colpito. Un dottore, presto, un dottore.
Un medico, un dottore, medico.
Questo comparve su per le gardette, poi si sapette quel che accadette. Due graffiglieri di una salvitura, tanta paura ed un trattarista.
Oh, scusate, dimenticavamo di dirvi che i personaggi e gli avvenimenti di questo racconto sono puramente casuali e non hanno pertanto alcun riferimento alla vita reale.
Signore e signori, noi siamo abituati a vedere ogni giorno musica che arriva magari dall'America e che ha molto successo in Italia o in Europa. Però non dobbiamo dimenticare che nel corso della storia della musica leggera abbiamo avuto anche il contrario, cioè musica che partendo dall'Italia è arrivata ai quattro angoli del mondo. C'è una canzone che era nata qualche tempo prima del 1941, una canzone per il cui successo dobbiamo dire grazie a Eros Sciorilli, il grande autore, grande chitarrista, una canzone che si chiamava Il mio cuore. Una versione del trio Lescano l'aveva portata al successo e proprio nel 1941 questa Il mio cuor venne tradotta in tedesco, arrivò sul mercato tedesco cantata dalle Harmony Sister, era un trio di cantanti un pochino simile al trio Lescano. La versione tedesca si chiamava Sauberland e chi la ascolta e conosce Il mio cuor sa che questa versione è un pochino differente. Perché? Perché per fare la versione tedesca avevano trascritto solo e mandato in Germania solo la linea melodica di Alessandra Lescano. Sapete che il trio Lescano cantava su tre linee diverse, c'erano le note che doveva fare Giuditta, le note che doveva fare Caterinetta, le note che doveva fare Alessandra. Ebbene, vennero trascritte solo le note che doveva fare Alessandra e venne cantata così questa canzone. Devo dire che non è malvagia, è un pochino diversa dalla versione italiana, però è godibilissima. Allora ascoltiamo insieme questa Sauberland. Amiche ed amici, abbiamo così concluso il nostro piccolo viaggio confidenziale dietro le quinte del 1941, sperando di avervi tenuto compagnia. E vi diamo appuntamento fra 7 giorni, alla stessa ora, sulla stessa rete, se vorrete stare ancora con noi. Per il momento noi vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Vi abbraccio tutti, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride, man.